Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di David di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Un saluto a tutti voi, gentili ascoltatori, da Romano Scaramucci. Benvenuti a questa domenica 8 dicembre. Una domenica che ha due aspetti, quello della seconda domenica di Avvento e quello della festa, una delle più grandi feste mariane, dell'Immacolata Concezione. Maria, che è stata la donna più amata da Dio e gratuitamente. Per la festa dell'Immacolata Concezione, la liturgia il Vangelo dell'Annunciazione, che è una scelta a mio modo di vedere molto giusta. Si tratta infatti di una delle pagine più belle dell'intero Vangelo e che hanno fatto da sfondo anche ai dipinti più belli della storia dell'arte, e anche una delle più profonde. Maria vive a Nazaret, un paese sconosciuto, senza importanza, al punto che l'Antico Testamento non lo nomina neppure una volta. Ma è proprio questa fanciulla, semplice, sconosciuta, che Dio sceglie per fare la madre di Gesù, la madre del Messia. Evidentemente le valutazioni di Dio non sono quelle degli uomini. Molte cose sono sorprendenti in questo racconto. Una, per fare un esempio, è il silenzio. Nulla ci dice l'Evangelista della pietà di Maria, nulla della sua attesa messianica, del luogo preciso in cui si trovava, di cosa stesse facendo, nulla. Il narratore non concede però distrazioni. L'attenzione si concentra tutta sulla scelta di Dio, che, come dicevo, è una scelta gratuita. Nelle parole del saluto c'è un invito alla gioia: rallegrati. Prima di chiamare alla missione, Dio dunque invita alla gioia. È infatti una lieta notizia che precede sempre ogni missione. Il contenuto della lieta notizia è detto quasi subito: la certezza della pazienza del Signore e il suo amore fedele e gratuito. L'espressione piena di grazia si può tradurre più esattamente in un altro modo: amata gratuitamente e per sempre da Dio. È questo il nome di Maria, il suo nome davanti a Dio, il nome che indica la sua identità e la sua missione. Si dice pure che Maria fu turbata. Il verbo dice un turbamento che però è più agitazione, sconcerto, è la reazione normale di fronte a Dio, di fronte alla missione che Dio viene a proporre. In tutte le grandi chiamate bibliche c'è sempre questo momento di turbamento, di sconcerto, e la risposta dell'angelo è anzitutto un invito proprio a superare questa paura. Il motivo è semplice: il divino ha il volto dell'amore quando dice: «Ha trovato grazia». La gratuità è ragione di sicurezza. L'angelo spiega poi il senso della sua venuta e del suo saluto, dichiarando l'evento che è venuto ad annunciare. Ecco, concepirai. Ma di fronte a Dio c'è sempre posto per la domanda, anche se l'assenso è pronto e totale, come quello di Maria. Com'è possibile? Si chiede giustamente Maria. E l'angelo risponde ricordando a Maria che a Dio nulla è impossibile. E questo a Dio nulla è impossibile è una chiave di lettura del messaggio cristiano. La fede è un assenso incondizionato, ma anche ragionevole, motivato. L'angelo risponde spiegando che il concepimento di Gesù avverrà per opera dello Spirito Santo, non per concorso di un uomo. E questo significa anzitutto che la nascita del Messia è un dono della potenza di Dio, ma pure per comprendere l'identità di Gesù non basta prendere in considerazione la sua discendenza da Davide, ma occorre sapere che egli proviene dallo Spirito. E l'ultima battuta del dialogo è lasciata a Maria ed esprime la fede piena. Eccomi. L'espressione dice l'obbedienza, la prontezza, la disponibilità. Secondo la Bibbia è questo eccomi che dice l'identità dell'uomo davanti a Dio, ma è anche il nome di Dio. Io sono colui che è qui con te. Nella breve narrazione Maria è chiamata con tre nomi. L'Evangelista l'ha chiamata Maria, l'angelo amata gratuitamente. Maria chiama se stessa serva. Il primo è il nome dell'anagrafe, diciamo così. Serve a distinguere Maria dalle altre donne, ma non dice ancora chi è. Amata gratuitamente, dice il nome davanti a Dio, ma non dice la profonda risposta di Maria. Ecco, serva. Serva è il nome che dice la risposta di Maria, il suo modo di porsi, di stare davanti a Dio, davanti agli uomini. Quindi grazia e servizio sono due termini che corrispondono due facce della stessa gratuità. L'amore gratuitamente ricevuto deve essere gratuitamente donato. Ecco, alla luce di quest'ultima osservazione, la figura di Maria si allarga, si dilata, divenendo la figura della Chiesa, ma anche di ogni uomo, la figura più luminosa del Vangelo, che è appunto la lieta notizia della gratuità e dell'amore di Dio. I santi della prossima settimana, che va dall'8 al 14 dicembre. La Chiesa l'8 dicembre ricorda la solenne festività dell'Immacolata Concezione della Vergine. Facciamo gli auguri a tutte le donne che portano il nome di Concetta. Il 9 dicembre Santa Valeria, il 10 dicembre Santa Loredana, l'11 dicembre San Beniamino, il 12 dicembre San Costanzo, il 13 dicembre Santa Lucia e il 14 dicembre San Venanzio. Non posso non ricordare brevemente queste due date, l'8 dicembre e il 13 dicembre Santa Lucia. L'8 dicembre la festa dell'Immacolata Concezione è stabilita con l'Ineffabilis Deus, una bolla di Pio IX nel 1854, che appunto decretò e stabilì il dogma dell'Immacolata Concezione. Ma anche il 13 dicembre, una festa molto sentita dal popolo di Dio, giorno in cui si ricorda Santa Lucia, una martire leggendaria vissuta nel IV secolo, la cui storicità è stata provata nel 1894 dall'iscrizione sul suo sepolcro nelle catacombe di Siracusa, dove appunto nacque da famiglia nobile e ricca. La madre l'aveva promessa sposa, senza però fare i conti con lei, che per amore di Cristo aveva fatto voto di castità. In seguito un fortunato pellegrinaggio sulla tomba di Sant'Agata, che segnò la miracolosa guarigione della madre malata, questa liberò Lucia dall'impegno, ma il fidanzato non si rassegnò altrettanto facilmente. La leggenda vuole che la giovane, per dimostrargli la sua fermezza, si strappasse via gli occhi e glieli inviasse su di un vassoio, come è riprodotta con la stampa in tanti piccoli santini che riportano la sua immagine. Ma in realtà il giovane respinto denunciò la sua cristianità al proconsole, che la minacciò di chiuderla in un postribolo, al che Lucia esclamò: «Il corpo viene contaminato soltanto se l'anima vi acconsente». Fu comunque impossibile condurvela, poiché il suo corpo si appesantì a tal punto che decine di uomini non riuscirono a smuoverla di un palmo. Trafitta da un pugnale, morì. Era l'anno 304. Dopo una lunga serie di sevizie che non le impedirono di dare testimonianza di fede fino all'ultimo, respirò e visse. Questa è la storia brevemente di Santa Lucia, che come sappiamo è protettrice degli occhi, degli oculisti, ma anche degli elettricisti, perché gli elettricisti portano la luce e quindi anche loro si rivolgono nei momenti più difficili a questa santa, che ripeto ha una grande devozione presso il popolo di Dio. Auguri a tutte le Lucie, a tutte le Concette, ma anche a tutte coloro e tutti coloro che portano i nomi appena ricordati. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a sfogliare il libro delle cronache del passato. L'8 dicembre del 1586 il padre provinciale dei Cappuccini pianta una croce sul colle Tenzinoso, nido e ritirata di banditi ed assassini e di altre persone del malaffare. Questo era nei pressi di Poppi, rinominandolo Monte dell'Ascensione del Signore. 9 dicembre 1251. I Guelfi aretini si riuniscono nel castello di Rondine e nominano un procuratore presso il comune di Firenze per contrarre un prestito. 10 dicembre 1389. I monaci olivetani lasciano la reggenza del santuario di San Basilio a Santa Margherita a Cortona e sono sostituiti dai padri minori francescani. Si avvera così la profezia fatta da Cristo alla santa cortonese, che aveva predetto l'avvicendamento dei terziari francescani nella reggenza del santuario. 11 dicembre 1213. Gianbianco dei Visdomini, con il consenso della moglie Cecilia, dona il terreno per farvi costruire l'ospedale di Santa Maria del Ponte di Arezzo. 12 dicembre 1407. Il Consiglio Pubblico di Cortona ordina di restaurare le case del lebbrosario delle Amalazie di San Lazzaro a Camucia e quelle di Bacialla. 13 dicembre 997. Ottone III da Trento conferma al monastero di San Gennaro di Campoleone il possesso sul castello di Castiglion Chiusino, oggi Castiglion del Lago, e Montesperello nei pressi di Magione. Ed eccoci all'ultimo giorno. Cosa succedeva il 14 dicembre del 1865? Per regio decreto Arezzo viene divisa in due mandamenti. Nel primo si comprende tutta la città alta, col Citrone, via Cavour, Canto dei Bacci, Canto della Croce fino a Porta San Lorentino e tutta la parte a nord. Nella seconda, tutta la zona oltre la Valle Sacra, via Garibaldi, che si estende nella parte bassa della città. Una frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Santa Teresa di Lisieux. La castità mi fa sorella degli angeli, spiriti puri e vittoriosi tra i quali spero di volare un giorno. Ed eccoci giunti all'angolo musicale di questa settimana. Voglio proporvi un brano di Lorenzo Cherubini, nel Giovanotti, perché è uscito proprio in questi giorni Montecristo, che anticipa un album che si preannuncia innovativo dopo una pausa abbastanza lunga dovuta anche ad un infortunio che il cantautore ha avuto nell'anno passato. Giovanotti ha attraversato e spesso ha anticipato le evoluzioni musicali, è rimasto però sempre fedele a se stesso, al suo desiderio di sperimentare, veramente uno sperimentatore musicale, anche perché non sono tanti i cantautori che si sono via via rinnovati nel tempo. E questo anche perché Jovanotti ha un'incredibile capacità di mescolare generi diversi. È passato dalle sonorità hip hop alla musica pop, dal reggae alla world music. Ha saputo in questo modo conquistare un pubblico vasto, variegato e soprattutto duraturo nel tempo per diversi decenni, e ha fatto di ogni album un nuovo capitolo di questa lunghissima carriera. E torna con Montecristo con una nuova musica, e lo fa con questo brano, appunto, che è molto introspettivo, oserei dire. Parla di sé, parla della sua vita, parla delle sue speranze, dei suoi desideri e anche delle sue paure, come tutti quanti noi abbiamo durante la nostra esistenza. È un brano che dal punto di vista musicale è innovativo, un ingresso con dei violini che ricordano molto da vicino la musica classica, e poi arriva la sua voce inconfondibile, e poi riprende un ritmo molto battuto dalla ritmica, ma ripeto, un brano riflessivo, intimo, che ci dipinge un Lorenzo Cherubini abbastanza inedito, desideroso di scoprire il mondo come se vi si affacciasse per la prima volta, la rinascita dopo un periodo che forse, anzi senza forse, per lui è stato buio, diciamo così, per motivi legati appunto al suo infortunio, che ha superato però brillantissimamente, e si annuncia quindi una tournée nei palazzetti dello sport, che danno già ovviamente il sold out da tantissimo tempo. Allora, oggi il mio programma chiude con Jovanotti, Montecristo. Da parte mia non mi rimane che ringraziarvi per il gentile ascolto, augurarvi buona settimana e augurarvi un buon proseguimento con le nostre programmazioni. E da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.
Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro, anche cantare in coro. Sei i miei giorni e le mie notti, sei nei miei slanci e nei miei rimorsi, sei la pena che mi incatena quando mi manchi, e anche quando sei con me mi manchi, mi manchi. Il conte si vendicherà, come succede da sempre nel libro di Dumas, Alexander Dumas, Alexander Dumas. Cambiando molte volte la mia identità per mantenere fede alla mia dignità. Quello che un uomo, quello che un uomo ha, quello che un uomo sarà. Mi hanno portato via la cosa a cui io più tenevo, l'amore di una donna che era luce nel suo cielo splendevo. Così ho deciso di seguire anche io la via del gatto, che ha nove vite e un solo cuore e un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei,
non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro, anche cantare in coro. Sei nei miei giorni e nelle mie notti, sei nei miei slanci e nei miei rimorsi, sei la pena che mi incatena quando mi manchi, e anche quando sei con me mi manchi, mi manchi. Scavo nella sabbia, tunnel nella rabbia, scappo dalla gabbia. D'ore di diamanti brillano nel buio dei tuoi occhi, brillano nel buio dei tuoi occhi blu. Tu sei la luna dai denti bianchi, l'arcobaleno dei tuoi fianchi. Sei la pena che mi incatena quando mi manchi, e anche quando sei con me mi manchi, mi manchi. Scavo nella sabbia, tunnel nella rabbia, scappo dalla gabbia. D'ore di diamanti brillano nel buio dei tuoi occhi, brillano nel buio dei tuoi occhi blu.